Ciuffoletti, buongiorno, ben trovato Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Sarà una edizione puntata, un focus abbastanza riflessivo oggi sul versante sì politico, ma che condividiamo un po' tutti come cittadini innanzitutto. Stiamo parlando di una riflessione ad una settimana dall'esplosione di Calenzano, non possiamo non farlo anche per gli aggiornamenti che potremo avere oggi dal sopralluogo, dicevamo, con il collega Bernardini rispetto all'inchiesta, ma vogliamo riflettere con te sul concetto di responsabilità, quando questa dovrebbe esserci prima della colpa e di tutto ciò che fa parte dell'accertamento di cause e responsabilità, cioè quanto la cultura della sicurezza fa parte della nostra quotidianità. Questo è uno stimolo, diciamo, per chiederti come hai riflettuto su quanto successo e anche sull'evoluzione delle considerazioni che sono state fatte questa settimana rispetto all'esplosione di Calenzano.
Sì, Chiara, perché di solito noi parliamo di politica, a volte di politica politicata, cose su cui ci si può anche permettere di avere un tono un pochino più leggero, perché tante volte non sono anche gli stessi protagonisti, no, ad imporre un tono particolarmente serio. In questo caso invece ogni parola pesa, quindi va misurata, è più faticoso, è più difficile, però imporre uno sforzo di serietà che anche qui non sempre poi viene messo in campo anche da chi commenta o tra virgolette analizza, perché poi sono analisi che spesso arrivano quando magari vicende come quella di Calenzano si sono verificate da nemmeno pochi minuti. Poi la velocità delle informazioni oggi fa sì che un evento come quello abbia anche un'immediatezza di riverbero mediatico, perché si sa che è successo qualcosa, un'esplosione talmente grande, un evento talmente eclatante anche nella sua manifestazione proprio fisica, che chiunque lo sa, la notizia si sparge subito e poi c'è chi corre a fare commenti e magari anche subito a esprimere giudizi, a segnare colpe, a stabilire senza neanche che si abbia piena contezza di quanto è successo, che magari ancora c'è da soccorrere. Quindi magari la prima urgenza, prima ancora di mettersi a dare giudizi, è quella di cercare di intervenire e tamponare quel che si può di un disastro come quello che è accaduto. Però non manca poi appunto chi molto rapidamente è rapido a segnare giudizi, a segnare colpe, e spesso e volentieri sono spesso anche un po' preconfezionate, e credo che non aiutino in questo anche proprio a riflettere come cittadini rispetto a vicende come queste. Sono incidenti sul lavoro, sono vicende dolorose, ma non per questo bisogna smettere di avere un approccio freddo, serio ad una vicenda che in fondo proprio per questo impone serietà. Te la dico molto velocemente, guarda Chiara,
sì.
Se uno vuole fare le cose veloci, c'hai i giudizi preconfezionati, qualunque cosa accada te puoi dire: Se vuoi inquadrarti un pochino più di centrodestra, è un errore umano, colpa dei lavoratori. Se vuoi inquadrarti come un pochino più di centrosinistra, se dici no, è colpa delle aziende perché non fanno i controlli, perché non rispettano la sicurezza dei lavoratori. Se vuoi essere un uomo per tutte le stagioni, c'è sempre da dare la colpa alle istituzioni, perché quello va sempre bene, no? Poi l'istituzione, essendo un po', come dire, impersonale, come nella sua idea, anche nella parola stessa, te la dici quella e va sempre bene. Oppure puoi ancora andare più in alto e essere un intellettuale e dire che è colpa del capitalismo, perché poi va sempre bene, il capitalismo è padre di tutte le colpe. Dicendo tutte queste cose, dici tre cose che possono andare bene per un pubblico di riferimento, non per la serietà del trattare una vicenda, neanche quando ti rimballo il capitalismo, come se prima del capitalismo non ci fossero i morti legati al lavoro, che nella mezzadria i contadini non morivano, morivano e come. Quindi, come dire, ecco.
Allora, Tommaso, tu praticamente hai riassunto più o meno tutte quelle che sono state le tipologie di intervento che anche da questi microfoni, le dichiarazioni, no, che abbiamo raccolto, raccontato, e anche in questo caso non è che c'è un giudizio rispetto a chi sceglie di o è portato nell'immediatezza ad avere una reazione o un'interpretazione di un certo tipo, però diciamo questa è la narrazione che purtroppo notiamo essere replicata e replicabile. Insomma, veniamo dalla strage di Via Mariti, veniamo da quei 5 morti, che forse, ecco, in questi 10 mesi secondo te c'è stata una modifica di questa narrazione o più o meno un reiterarsi di uno stesso sistema comunicativo mediaticamente parlando, ecco?
No, io temo che un po' ci sia un reiterarsi. Credo anche ci sia con grande onestà lo dico, la difficoltà per chi per esempio fa un lavoro come il mio, come il tuo, come tanti altri che sono poi lavori di chi commenta, lavori per i quali la sicurezza del lavoro, quando anche facciamo i corsi, no? Perché tutti noi li dobbiamo fare per aggiornarci, il massimo che compete a chi fa un lavoro come il nostro, che è inquadrato come un lavoro da terminale, no? Per cui per il fatto che stiamo al computer, il massimo di attenzioni che dobbiamo usare è tenere lo schienale della nostra poltroncina, della nostra sedia dritto, avere rispetto allo schermo un'inclinazione giusta per non danneggiare la vista, ecco, ma si tratta di vicende che è, come dire, competono a questo mondo piuttosto, come dire, leggero di rischio, ovvio, come dire, anche questo lavoro può avere i suoi inconvenienti, ma credo che non siano oggettivamente, se si è onesto intellettualmente, paragonabili a chi invece svolge dei lavori che impongono l'utilizzo di macchinari meccanici pesanti, spesso difficili da manovrare, di dover lavorare magari anche con degli esplosivi, con dei materiali infiammabili, in delle situazioni molto più, come dire, rischiose inevitabilmente per chi lavora. E quindi a volte secondo me c'è anche la sottovalutazione di quanto realmente poi sia delicato svolgere uno di questi lavori, e tante volte lo si fa anche, come dire, senza considerare quanto a volte noi stessi, noi persone, siamo non sempre capaci di rispettare quelle che per esempio sarebbero delle norme fatte per la nostra sicurezza.
Ecco,
norme
facciamo,
che a volte
proprio
sono
un passo indietro, nel senso un passo dentro di noi, no? Chiamiamoci in causa rispetto a questa vicenda, allargando la riflessione. Ce lo possiamo permettere in questa rubrica, ad una settimana da, e raccontando e anticipando che poi andremo a aggiornare sul fronte della cronaca e dell'inchiesta, quanto ognuno di noi dà peso e sostanza alla sicurezza nella sua quotidianità lavorativa e non?
Brava, esattamente, perché delle volte, guarda, lo dico io per primo sono quello che delle volte, avendo anche una piccola azienda agricola, ora non mi voglio tirare la zappa sui piedi, anche questa, come dire, pensa a questa figura, questo modo di dire, come è emblematico di un incidente sul lavoro, che una zappa sui piedi, ma mettiamola da parte, c'è una notazione, ecco, se vuoi un po' più leggera, però io stesso sono il primo che tante volte, pur sapendo, non che non lo sappia, pur sapendo che ci sono delle cose che è bene non fare, quando c'è una vasca in fermentazione, parlo del vino, che può sembrare una cosa anche quella piuttosto sicura, la vasca in fermentazione tira fuori CO2, CO2 è un gas che non ha odore, ma che se lo respiri in quantità superiori a un X percentuale, perdi i sensi, è più pesante dell'aria, cade a terra, il gas si deposita sugli strati bassi del pavimento e rischi di morire soffocato. Capita, sono cose che succedono. Quando guidi un trattore, i trattori sono una cosa pericolosissima, ti può succedere delle cose impensabili anche laddove tu riesca a rispettare tutte le norme di sicurezza, che pure sono norme astratte, quindi devono inquadrare delle vicende così diverse, così variegate nella loro, come dire, multicolore di differenza, che non è facile che poi riescano a comprendere tutto. Ma banalmente, chi di noi mette sempre la cintura quando si siede dietro in una macchina per il semplice trasporto di persone? Quanti? Eppure bisognerebbe farlo, eppure lo sappiamo. Se succede un incidente, però, tu ti senti di dire che qualcuno si fa male, che è colpa di te che non hai messo la cintura, quando magari la dinamica dell'incidente può essere stata ben più complessa. Insomma, io quando si parla di queste cose tendo ad avere un'attenzione veramente alla misura, al particolare, molto maggiore, che mi fa trattenere tanto dall'assegnare rapidamente colpa, pinco, palle, istituzioni. Siamo tutti, come dire, parte.
Ecco, che effetto
soluzione
ti ha fatto però le preoccupazioni manifestate a priori rispetto a quanto accaduto di Vincenzo Martinelli, il primo corpo recuperato, sono state poi diffuse proprio lettere di suo pugno in cui, insomma, lo scenario già poteva essere prefigurato davvero in un contesto di obbligo del lavoratore di mettere nero su bianco a seguito di una segnalazione nei suoi confronti, ma insomma lui motivava una sua paura, come abbiamo raccontato in questi giorni.
Sì, è quella cosa drammatica che tante volte anche lì ti capita di immaginare, tutte le volte che è andata liscia, perché quante volte magari abbiamo usato dei mezzi che non andavano usati, ma l'abbiamo fatto perché dovevamo, perché in fondo è il tuo lavoro, perché non è che tu puoi smettere perché c'è una condizione di lavoro che sai non essere sicura. Eppure Eppure magari quando prendi un'auto aziendale che ha le gomme lisce non dovresti prenderla, perché la legge ti chiederebbe di salire sul mezzo solo dopo aver verificato, in astratto ovviamente, però questo ti prescrive, no? Solo da aver verificato che sei nelle condizioni di poter prendere la strada. Tu lo puoi dire poi però il giorno dopo la macchina, anche se sai che non dovresti prenderla, perché magari un'auto aziendale che ha le ruote lisce e qualcuno non ha voglia o ritarda magari il tagliando, la prendi. Perché, che
Tommaso, sapevamo dando questo taglio alla trasmissione oggi che poteva essere una trasmissione scomoda, no? Nel suo approccio, perché non facciamo parte di una narrazione in questo momento che presuppone sì tutta una serie di è assolutamente evidente che noi attendiamo l'esito dell'inchiesta per l'accertamento delle cause e della responsabilità, ma siccome qualche ascoltatore dice non siamo tutti parte di questa situazione, certo è che vanno individuati i responsabili, però quello che volevamo fare, ribadiamolo, era riflettere su un concetto di sicurezza che spesso e volentieri noi tutti trascuriamo oppure stereotipizziamo, anestetizziamo in un contesto anche tragico come quello di Calenzano, come quello di Via Mariti.
Sì, certo, ma poi è del tutto ovvio che perché nessuno fa mai questi discorsi, perché nessuno accetta mai di dire in pubblico che i primi a volte, come dire, a vivere delle situazioni che sono palesemente, che ti vanno lisce, quindi poi nessuno ne parla, ma perché sei stato fortunato, ma che di fatto affidi alla fortuna, in una complicità che riguarda tutti, una vicenda che se uno fosse serio e onesto dovrebbe invece ammettere che non è corretto.
È un po' quello che raccontavamo anche con i sopralluoghi e le incursioni di Salviamo Firenze rispetto ai cantieri in città e alle misure di sicurezza che evidentemente non venivano rispettate e nessuno, insomma, cantieri ben visibili in piena città fino alla segnalazione, alla denuncia, all'esposto in procura di Salviamo Firenze nessuno diceva nulla. Ma abbiamo pochi minuti, vogliamo condividere con te invece anche un'altra riflessione su un altro concetto di sicurezza che per il governo va di pari passo con quello della repressione. Possiamo sintetizzare in sostanza un tuo commento sulla manifestazione di sabato contro il cosiddetto DDL paura.
Guarda, su questo DDL devo dire che noi, parlandone insieme nella nostra trasmissione, è dall'inizio che avevamo inquadrato proprio quell'approccio che ricordo sempre essere iniziato con questo governo nel prendere di mira i rave e emanare in materia una legge che è una roba di una repressività inaudita e non trovare grande opposizione quando fu quella legge emanata, un po' forse perché i raver sono inquadrati come brutti, sporchi e cattivi e quindi chiunque era disposto a dargli conto, non ci fu una grande levata di scudi nemmeno dal fronte dell'opposizione. Fu una sorta di primo tentativo di verificare la possibilità di insistere su questo punto che mira a intendere la sicurezza come repressione, e questo è evidente. E soprattutto ora che ci sono una serie di previsioni totalmente fuori dalla realtà, che secondo me poi è giusto protestare oggi, spero e sono convinto che buona parte di quelle previsioni che sono in quel DDL verranno fatte fuori successivamente, perché sono incompatibili con un ordinamento democratico e civile, tuttavia credo sia giusto opporsi oggi. Credo sarebbe stato giusto però farlo ancora prima, quando si trattava dei raver brutti, sporchi e cattivi, perché non era il problema dei raver, era il problema di un atteggiamento di un governo che misurava la sua possibilità di imporre una serie di norme totalmente repressive.
Ne approfitto in conclusione, ti strappo un giudizio a caldo su una notizia che in realtà non è una notizia, è un divenire versante regionale. Stiamo parlando nella Lega, fronda Antitomasi e spunta l'ipotesi Vannacci, leggiamo un richiamo su Repubblica oggi, ci torneremo. Si stanno muovendo elementi anti candidatura del sindaco di Pistoia all'interno del centrodestra.
Ed era quando dicevamo che giustamente Tomasi aveva inquadrato dov'è che poteva venire il suo vero tallone d'Achille, era all'interno della sua stessa coalizione. E lui sperava che ormai le cose fossero andate lisce, sembrava che fossero, e invece eccolo qua. Chi è che lo può far fuori? non tanto Gianni, quello si vedrà dopo, quanto all'interno della coalizione, e se è confermata questa vicenda di Vannacci, ecco, allora magari le prossime settimane torneremo a trattare anche di questa vicenda.
E torneremo in Buttiamola in Politica lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffo.